L'ultima relazione della mattinata è affidata alla professoressa Maria Dedò, che ho il piacere di presentarvi per chi non la conoscesse, che ritroverete poi oggi pomeriggio all'interno del progetto MATAP, e si continua a parlare, credo, immagino, di laboratorio. Non si parla di laboratorio, mi sono sbagliato. Si parla però di uno dei motivi per cui il professor Vassallo, continuo a citarti, ha cominciato le sue peregrinazioni cimiteriali. Si parla di questo insegnamento della geometria, defunta o forse no, si parla di geometria. Maria, ti ringrazio.
Grazie a te. Grazie a te di avermi dato questa occasione di parlare di insegnamento della geometria che mi sta a cuore. Non mi avevi chiesto il laboratorio, mi avevi chiesto la geometria. Ne parlerò implicitamente, nel senso che il come fare certe cose dopo è sottinteso che ci sia una forma laboratoriale. E vado su magari. Ops, no.
Prova a vedere se quello se no.
Preferivo stare in piedi, quindi così occasione di annodarmi nel filo, cose truci. Comunque questa commistione di cui parlava il professor Guergaggio fra questo convegno e il progetto MATAP, credo che nel mio intervento già lo vedrete adesso, nel senso che il mio intervento è stato fortemente influenzato dal fatto che nelle ultime settimane ho pensato a che cosa raccontare all'interno del progetto MATAP, e siccome il segmento a cui sono che mi è stato affidato è quello della scuola media, quello che vedrete in questi esempi che un po' cercherò di raccontare è fortemente influenzato da questo, anche se e la verticalità è proprio una delle caratteristiche distintive di questo progetto che proponiamo, il fatto di pensare a che cosa può succedere nel segmento scuola media è necessariamente legato a corda doppia a quello che avviene prima e a quello che deve avvenire dopo. Comincio da una carrellata di domande, pensando che se io andassi a sentire una chiacchierata sull'insegnamento della geometria mi aspetterei una risposta a un certo numero di domande. Toglietevi dalla testa che io vi dia una risposta a queste domande, me ne guardo bene, è solo che butto là delle questioni su cui ragionare. Ovviamente non dà una risposta a queste domande, perché già la prima di queste domande basta e avanza per starci sopra qualche centinaia d'anni, quindi non se ne parla nemmeno. Volevo però dare almeno una citazione, una riflessione sulla prima di queste domande, che è una citazione di Coxeter. Le figure sotto forse meritano due parole, vengono dalla mostra Made in Italy. Sono a destra i cinque poliedri regolari, a sinistra i modelli dei sei politopi regolari in dimensione 4. La cosa che è secondo me carina in questo affiancamento di immagini è che quello di sinistra dei politopi regolari è una fotografia dei modelli, quello di destra non è una foto ma è un'immagine virtuale, quindi uno penserebbe magari viceversa, no. Ecco, questa frase di Coxeter volevo farvela vedere. Dunque lui dice: la geometria è forse la più elementare delle scienze che permette all'uomo con processi puramente intellettuali di fare delle previsioni basate sull'osservazione, sul mondo fisico. La potenza della geometria nel senso dell'accuratezza e dell'utilità di queste deduzioni è impressionante ed è stato una motivazione potente per lo studio della logica nella geometria. Il gassetto è mio e lo volevo mettere, volevo citarvi questa frase perché vi dà l'idea come le mille risposte che voi potete trovare in giro alla domanda che cos'è la geometria, dal fatto che la geometria è il primo capitolo della fisica, la geometria è il primo capitolo della logica, alle 100 altre che potete trovare, non sono in contraddizione l'una con l'altra, non è che devo prendere partito per l'una contro l'altra. La geometria è il primo capitolo della fisica, sì, ed è anche il primo capitolo della logica, sì, cioè le due cose vanno, sono legate a corda doppia, non sono l'una contro l'altra. C'era un'altra citazione che volevo raccontarvi a proposito della che cos'è la geometria. Ho evitato perché è troppo lunga, però magari ve la racconto a parole perché era buffa, poi dopo se qualcuno è curioso vi do gli estremi dove trovarla. Io l'ho trovata su un articolo di CERN che dice, vabbè, cita a un certo punto due altri che alla fine dicono, beh sì, la geometria, il nome geometria si riserva a una parte della matematica che per motivi storici ed emozionali è stato ritenuto un nome abbastanza adatto da una fetta abbastanza numerosa di persone abbastanza competenti, e con questo chiudiamo il discorso e passiamo ad altro. Non l'ho detto io, l'hanno detto questi. Ecco, veniamo invece a cose più concrete, tipo quale geometria pensiamo per la scuola. Dunque, ne parlava Vassallo, ne parlavano in tanti, c'è stata il nome degeometrizzazione è osceno come nome, ma insomma la geometria è molto patito negli ultimi anni, non tanto, non soltanto. Arnold è famoso per, è uno di quelli della geometria come primo capitolo della fisica, per delle sparate a zero molto violente, in particolare sull'insegnamento universitario in Francia, che ha tolto di mezzo la geometria. Però io pensavo che anche quello che è successo non è soltanto o tanto il fatto di avere tagliato dei capitoli, per dire, ma il fatto di affrontare dei capitoli di geometria, degli argomenti di geometria in modo non geometrico in qualche modo. La geometria che non viene trattata da geometria, l'attenzione eccessiva per le piccolezze, le formule, le tecniche, che fa perdere di vista l'idea, il sintetico, e questo in un certo senso è l'ammazzare la geometria, anche se uno parla di geometria. C'è un articolo molto bello di Thurston. In realtà non si applica mica solo alla geometria, si applica anche ad altri pezzi di matematica, in cui, vabbè, il discorso che lui fa è grosso modo questo. Io ho un certo argomento che voglio raccontare, pensate, l'argomento che voglio raccontare ai ragazzini piccini, ma anche ai ragazzi grandi, anche all'università, anche in qualunque sede. Ho paura che sia troppo difficile. Cosa faccio? Lo divido in pezzettini. Poi il singolo pezzettino, provo a raccontarlo, non funziona, non riesco a comunicarlo bene. Cosa faccio? Lo divido in altri pezzettini. Continuo a dividere in pezzettini, pezzettini, pezzettini sempre più piccoli. È un disastro. Questo è veramente, l'effetto è disastroso. L'effetto è disastroso perché la nostra testa non è fatta come un computer che va avanti a piccoli bit. La nostra testa va per appropriarsi delle grandi idee. Quindi in realtà, con la presunzione di rendere le cose più facili, le ho rese più difficili, perché mi appunto sulla tecnicalità della piccola cosa e perdo di vista la visione complessiva. Quindi in realtà è più difficile, è più facile per il nostro cervello andare sull'idea in grande, poi avvicinarsici a poco a poco. Ho messo come esempio questo problema che io ho trovato gustoso, che proviene da una raccolta che, se non conoscete, vi suggerisco di andare a vedere, che la trovate sulla piattaforma di Imaginary, che fra l'altro è una bellissima piattaforma, quindi ci trovate tante cose belle lì sopra. Scusate. Ed è una raccolta di problemi di Arnold intitolata, ma non fatevi ingannare dal titolo, problemi per bambini dai 5 ai 15 anni. non è detto che, cioè io non li so fare tutti quei problemi lì, sia chiaro, e alcuni che so fare non li saprei fare in una maniera proponibile per i bambini dai 5 ai 15 anni. Alcuni sono stranoti. Ecco, questo qui è uno che ho trovato divertente. Problema standard di una scuola americana. L'americano e il russo è significativo. L'ipotenusa di un triangolo rettangolo 10 cm, l'altezza relativa all'ipotenusa di 6, trovare l'area. Che problema c'è? Base per altezza diviso 2, siamo capaci tutti, 10 per 6 fa 60, diviso 2 30. Gli studenti americani hanno affrontato il problema per più di un decennio e trovando che l'area è 30 cm quadrati. Sono arrivati gli studenti russi da Mosca e non riuscivano a risolverlo. Come mai? Chiaramente Arnold vuol dire che gli studenti americani sono un po' beceri e invece gli studenti russi sì che sono bravi. E qui è proprio, secondo me, ve l'ho lasciato lì un po' di tempo per non darvi immediatamente la soluzione, e la soluzione è non pensare subito a carro armato alla formula, ma cercare di pitturarsi in testa come è fatto sto diavolo di triangolo. Se l'ipotenusa è lunga 10, l'altezza 6 è troppo, viene tutto, il bambino piccino vi direbbe ma lì è appuntito, l'angolo non è più retto. Se voi volete dimostrarlo bello in matematichese, dite che il triangolo rettangolo è inscritto in una semicirconferenza, allora l'ipotenusa è il diametro è 10, il raggio è 5, l'altezza più di 5 non può essere, 6 è troppo. Però anche senza sapere questa cosa, anche da bimbetto della scuola elementare vi può dire no, lì l'angolo è appuntito. Ecco, questo è un esempio per dire che la geometria che pensiamo per la scuola non è tanto appuntata, almeno nella mia testa, non è il discorso di questo argomento è vitale, quest'altro argomento è vitale, quest'altro è secondario, ma è più un discorso di favorire, stimolare, dare spunti, dare esempi per la geometria è un modo di pensare, è un modo di affrontare la realtà, non è l'unico possibile, non è l'unico anche nell'ambito della matematica ce ne sono altri, posso pensare in termini, e ne abbiamo visti degli esempi in precedenza, pensare per assiomi, per algoritmi combinatorici, statistici, c'ho tanti diversi esempi. Pensare in termini geometrici è uno di questi, che è un peccato tralasciare perché ci sono delle cose che io vedo meglio, capisco meglio, affronto meglio pensandole in termini geometrici che pensandole in altro modo. Cosa vuol dire pensare in termini geometrici? Qui ho isolato alcune operazioni, processi, non so come volete chiamarli, che facciamo in maniera abbastanza naturale e spontanea senza neanche accorgerci, che riguardano la geometria, a partire dall'osservazione, guardarsi intorno. Guardare in termini quantitativi, quindi misurare, classificare, nel senso di decidere che cosa voglio ritenere che sia la stessa cosa e che cosa voglio dire che sono due cose diverse. Sono io che devo decidere, dipenderà dai punti di vista, le stesse due cose che a volte posso, mi può aver senso chiamarle uguali, in altre situazioni mi ha senso chiamarle diverse. Sto pensando al mondo delle trasformazioni geometriche qua. Rappresentare. Rappresentare non vuol dire solo fare il disegno sulla carta di un oggetto tridimensionale, anche quello certo e apre una gamma di problemi, ma vuol dire anche, non so, il grafo che mi rappresenta in modo visivo, in modo immaginifico, un dato problema, il percorso della metropolitana, per esempio. E infine l'argomentazione. L'argomentazione che non è o niente o la dimostrazione in termini, come dire, classici con tutto il matematichese perfetto. Ci sono tante vie di mezzo, insomma, tante scale di approssimazioni per arrivare all'argomentazione perfetta, pulita di quelle che firmereste se doveste scriverla per iscritto. A cominciare dai perché che si chiedono ai bambini anche piccini. Non lasciamo mai andare una affermazione senza una richiesta di motivazione. Perché se non chiediamo mai dei perché e poi dopo arrivano le dimostrazioni, vengono appiccicate là che non ha senso, insomma. Quindi sono operazioni che facciamo comunque. Aggiungo che non le facciamo solo noi, alcune perlomeno. Ma per esempio il ragno, quando fa la ragnatela, un po' di geometria la sa, perché per mettere il primo filo c'ha due rette sghembe, deve trovare la distanza fra due rette sghembe. Chiaramente il ragno non è che fa il conto per trovare la distanza fra due rette sghembe, ma in qualche maniera inconsapevole questo concetto esiste nella sua natura. Quindi sono delle operazioni che facciamo, la geometria ci dovrebbe aiutare a farle in una maniera più consapevole, non solo da ragni ma anche da umanoidi, diciamo. Qui sempre per Matap, per colpa di Matap o per merito di Matap, ho fatto un esercizio, cioè mi sono presa le indicazioni nazionali. È tutto piccolo piccolo perché non aveva senso qui stare a vedere punto per punto, però per dire questo primo pezzettino sono gli obiettivi di apprendimento per la terza elementare, questo per la quinta, questo per la terza media, questo per il biennio professionali, questo per lo scientifico biennio e triennio, e li ho pitturati di quei cinque colori a seconda che il dato argomento si collegasse all'osservare, insomma, quei cinque verbi che avevo detto prima: osservare, misurare, classificare, rappresentare, argomentare. Non ho fatto fatica, anzi ho fatto fatica delle volte a decidere, perché ci sono alcune voci che molto, molto sensatamente rientrano in due almeno di queste cose, anche più di due. Volevo controllare due cose che vedete lì a colpo d'occhio dall'immagine. Una cosa, che nulla rimaneva fuori, non c'è nessuna voce che non sia etichettabile sotto almeno una di questi fili, che possono essere visti proprio come dei fili intorno ai quali organizzare il discorso, organizzare la costruzione del curriculum. Scusatemi, indicazioni nazionali ovviamente sono, siccome qui mi è stato chiesto un intervento sulla geometria, solo per la finca spazio e figure, quindi l'esercizio l'ho fatto su questo. Ecco, l'altra cosa che volevo osservare è che i colori sono più o meno uniformemente distribuiti, non c'è una zona tutta gialla, una zona tutta rossa. Non è che devo fare le osservazioni solo nella scuola primaria, devo fare le argomentazioni solo nelle scuole superiori, è tutto un po' mescolato. Ecco, quello che volevo un po' fare nel seguito, ci metterò i bollini gialli, rossi, verdi in alto a destra quando si richiamano all'uno all'altro di questi fili conduttori, è di dare qualche esempio, qualche flash di cose che mi sembra significative rispetto al problema di quali argomenti sono rinunciabili e quali sono irrinunciabili, ma non è che sono, non vogliono essere un elenco di problemi, questi sì, questi no, non è questo che voglio fare. Infatti, insomma, a dimostrazione scientifica del fatto che non è questo che voglio fare, vi dirò che non è, non parlerò per niente, per esempio, di simmetria, o ne parlerò soltanto di striscio, diciamo, che chiaramente invece è una delle cose, dico chiaramente perché come molti di voi sapranno, abbiamo fatto da 20 anni una mostra addirittura sulla simmetria, ci ho scritto due libri, quindi che lei la ritenga personalmente un nodo cruciale, un nodo importante su cui, che permette di organizzare tanti discorsi e che permette aprire la possibilità del guardare sul mondo e del raccogliere degli input, degli stimoli dalla realtà, è chiaro. Ecco, quindi butto là semplicemente dei flash che mi servono per organizzare il discorso che volevo fare di questi commenti sull'insegnamento della geometria. Una cosa da cui volevo partire è la geometria solida, che è purtroppo molto spesso trascurata a tutti i livelli, sia dalla scuola primaria, dalla scuola media, dalla scuola superiore, e che è un gran peccato. È trascurata perché si dice che è troppo difficile, ma non è vero che è troppo difficile, cioè è vero se uno vuole costruire la geometria da punto retta piano in su, e vuol fare la costruzione assiomatica, allora sì, è chiaro che è più difficile la geometria solida e la geometria piana, ma non è questo quello che io devo fare a scuola, neanche alle scuole superiori, non solo non devo farlo alle scuole elementari, alle scuole medie, ma neanche alle scuole superiori. E i risultati si vedono, nel senso che a me capita con studenti del terzo anno o del quinto, del quarto o del quinto anno corso di matematica elementari, studenti di matematica, di accorgermi di lacune nell'osservazione, proprio nel rendersi conto che abbiano difficoltà a dirti quante facce ha un cubo, insomma questo mi sembra strano, non hanno mai giocato a dadi, non hanno collegato il cubo al dado, non lo so, o cose analoghe, o avere difficoltà a dare degli esempi di situazioni tridimensionali. La geometria tridimensionale sono le formule, per l'appunto, sono le formule per il volume, le formule per le aree, non esiste nient'altro. E invece è un gran peccato, perché la geometria solida è terreno di osservazione del mondo, è terreno di andare a scoprire, ad accorgersi della matematica che è nascosta intorno a noi. Si presta benissimo all'attività laboratoriale, a manipolare oggetti, a imparare dalla manipolazione con gli oggetti, si presta anche a delle cose più fini, si presta anche alla topologia, a geometria combinata. Ogni volta che conto, ogni volta che ho un numero intero che vedo, tipicamente vertici, spigoli, facce, ullero, c'è spunta la topologia da qualche parte. Si presta anche alle dimostrazioni. Uno dice, ma le dimostrazioni delle cose tridimensionali sono più difficili. E va bene, meglio, perché se io devo dimostrare qualcosa, se io metto in campo, dimostrare qualcosa vuol dire che la matematica entra con i pezzi da 90, insomma, coi cannoni. Non posso usare i cannoni per ammazzare le formiche. Se io ci butto dentro i pezzi da 90, devo dimostrare qualcosa che sia quantomeno strano. Ecco, e qui mi riallaccio al discorso dimostrazioni. Io penso che qualche dimostrazione sia opportuno farla a scuola, però cum grano salis cosa intendo? Allora, intanto parto da quello che per me è un assioma, non ha assolutamente senso, cioè proprio non esiste. Dimostrare qualcosa o far dimostrare ai ragazzi qualcosa, se uno non ha creato prima nei ragazzi l'esigenza che quel qualcosa debba essere dimostrato, se non gli avete messo una pulce di curiosità per cui come mai succede quello, se gli fate dimostrare che gli angoli alla base di un triangolo isoscele sono uguali, trovatemi un ragazzino che sia stupito del fatto che gli angoli alla base di un triangolo isoscele sono uguali. Non esiste. Ma sì che sono uguali perché si vede, fai così e lo vedi che sono uguali i due, insomma. Dovete fargli dimostrare qualcosa, non dico necessariamente difficile, però comunque strano. Strano nel senso che si è creata un'attesa per cui mezza classe ha litigato con l'altra mezza classe perché uno dice che succede così e l'altro dice che succede colà. Allora cerchiamo di capire chi ha ragione e la dimostrazione taglia la testa al toro per dire che hanno ragione quelli e non quegli altri. Quindi, appunto, il corollario di questo assioma sono che la costruzione assiomatica, come si è detto prima, non ha senso. Io non con questo non cancellerei il discorso della costruzione assiomatica euclidea. Diverso è, però ha senso secondo me il fatto che uno ne dia dia un'idea del significato di questa costruzione, se non altro dal punto di vista storico, cioè fare osservare un momento i ragazzi sul fatto che qualcosa che è stato fatto 2000 anni fa è valido ancora adesso, pur con le sue, cioè la geometria non euclidea non vuol dire che non è vera la geometria euclidea, vuol dire che è una fettina in un contesto più ampio, insomma. Però nelle altre scienze non è successo qualcosa di questo genere, e questa è una cosa molto significativa, molto importante, su cui far ragionare i ragazzi. Quindi ragionarci sopra, sì. Fare qualche dimostrazione locale, sì. Far capire la differenza fra che cos'è una dimostrazione, e questo secondo me sarebbe importante, che capissero la differenza fra che cosa vuol dire dimostrare qualcosa, che se è vero quello allora è vero anche quell'altro, e una serie di parole in libertà, che è una roba diversa, ecco. Quindi ecco, non i triangoli, gli angoli alla base del triangolo isoscele, ma qualcosa che stupisca. Questo qui è un esempio, l'ho fatto tante volte, quindi probabilmente forse molti di voi l'hanno già sentito. Ci ho messo il palloncino disegnato perché è una fotografia di una cosa che è successa qualche anno fa in qualche corso tipo Silsis o simili, che avevo citato questo risultato. E cioè che il risultato è questo, che se ho un poliedro che è fatto in questo modo, le facce sono solo pentagoni e esagoni e in ogni vertice arrivano esattamente 3 facce, allora è obbligatorio che i pentagoni siano 12. L'avete già, lo conoscete già? Molti no. Neanche i ragazzi Silsis a cui ne avevo parlato, non è difficile dimostrare, si dimostra in 3 righe, poi magari vi faccio vedere perché proprio è una slide di 3 righe. La cosa buffa, dunque l'esempio, un esempio è il pallone da calcio, un altro esempio ho imparato recentemente la pallina da golf, io non conoscevo il golf quindi non lo sapevo, infatti sono pentagoni e esagoni anche quelli, gli esagoni sono molti di più, sono 200 e rotti, i pentagoni sono 12. Il palloncino è appunto, io avevo citato questo teorema ai ragazzi, fra l'altro non è obbligatorio che i pentagoni e gli esagoni siano proprio pentagoni piatti ed esagoni piatti, io posso disegnare su un palloncino a volontà, è una cosa topologica, quindi io posso disegnare dei punti, connetterli con qualcosa che invece di essere dritto e strottignacolo non importa, sempre la clausola deve essere che ogni regione ha o 5 o 6 lati e che da ogni vertice escono esattamente 3 spigoli. Bene, con queste clausole i pentagoni sono esattamente 12. Allora c'erano questi ragazzi che la lezione successiva mi hanno portato una marea di palloncini, quelli con le bombolette che si gonfiano da festa, così per la festa, e hanno portato tutti questi palloncini ed erano lì a disegnare perché non ci credevano e volevano prendermi in castagna e trovarne uno che ne avesse non 12 ma 11 o 13. La dimostrazione ve la faccio per convincervi che si fa in 2 righe proprio. Queste sono le cose da cui parto. Io parto dal fatto che le facce sono solo pentagoni ed esagoni, quindi il numero delle facce è il numero dei pentagoni più il numero degli esagoni, che da ogni vertice escono 3 spigoli e quindi se io prendo il numero dei vertici e lo moltiplico per 3 ottengo il numero degli spigoli raddoppiato, perché ogni spigolo ha un vertice di qua, un vertice di là. Posso contare gli spigoli anche raggruppandoli per faccia invece che per vertice, quindi se io piglio il numero dei pentagoni lo moltiplico per 5, il numero degli esagoni lo moltiplico per 6, metto tutto insieme quindi faccio la somma, perché ho detto tutto insieme quindi devo fare la somma, stavolta va bene, e ottengo il numero degli spigoli, però di nuovo doppio perché ogni spigolo ha una faccia di qua, una faccia di là, e quindi vale questa relazione, e infine la relazione di Eulero, vertici meno spigoli più facce fa 2. Beh, allora ho finito, perché da qui moltiplico per 6, 6p più 6e è uguale a 6f, butto dentro quello che mi salta fuori di f da qua, f è s meno v più 2, quindi 6f è 6s meno 6v più 12. Il 3v è uguale a 2s, quindi 6v è uguale a 4s, quindi 6s meno 4s fa 2s, e basta, perché se io confronto questo 6p più 6e uguale a 2s più 12 con quest'altro che avevo trovato prima, che 5p più 6e fa 2s, ottengo proprio su un piatto d'argento che p è uguale a 12. Quindi vedete, la dimostrazione non c'è niente di complicato, è accessibilissima a un ragazzo molto giovane anche. E però che differenza c'ha rispetto al dimostrare che gli angoli alla base di un triangolo isoscele sono uguali? C'ha la differenza che ha creato una domanda. Io volevo capire com'era questa questione, volevo avere una giustificazione. Delle volte questo creare l'aspettativa, la domanda, la curiosità è una cosa ovviamente che dipende dal docente, insomma, cioè lo stesso risultato può essere presentato in una maniera che non la crea o in una maniera che la crea. Sono andata. La somma degli angoli di un triangolo che fa 180 gradi è quasi come gli angoli alla base del triangolo isoscele. Fra l'altro, avendo con la mostra sulla simmetria che abbiamo in dipartimento, ho verificato che questa cosa della somma degli angoli di un triangolo è una delle poche cose che tutti i ragazzi sanno. Allora, è abbastanza divertente. Questo qui, la foto sulla sinistra, sono tre palline, una rossa, una blu e una gialla, messe nel caleidoscopio del cubo. Allora, io posso usare le palline per, lasciatemi parlare male, come goniometro. Naturalmente, quando so che l'angolo emesso non è un angolo qualsiasi, ma è un angolo sottomultiplo di un angolo intero, di un angolo giro. Allora, l'angolo, questa pallina gialla che è messa fra due specchi, vedo una rotellina di quattro palline gialle, vuol dire che l'angolo lì è 90 gradi. La pallina blu emessa fra due specchi, si forma una rotellina di sei palline, quindi l'angolo è 60 gradi. Allora tutti i ragazzini subito mi dicono: allora l'altro angolo è di 30, 90, 60, quindi l'altro è 30. E invece no, perché qua non ho un triangolo piano, ho un triangolo sferico, e quindi l'altro angolo è più di 30. Metto la pallina rossa, vedo la rotellina di 8 palline, quindi l'angolo sarà di 45 gradi. Ecco, questa semplice osservazione qua, per esempio, è già qualcosa che mette in un'altra luce il risultato che la somma degli angoli di un triangolo è 180 gradi. Perché se io trovo una situazione dove questo non è vero, beh, allora mi incuriosisce di più cercare di capire come vanno le cose, perché lì sì e perché lì no, eccetera, eccetera, insomma. Oppure un'altra cosa, questa è la prima cosa lì citata, me l'aveva raccontata una collega che insegna nel liceo scientifico, che diceva che una volta era capitato proprio, aveva sfruttato un'occasione che era capitata, dei ragazzi lavorando con un GeoGebra o Cabrio, quello che è, che avevano trovato che la somma degli angoli veniva 179, 181, perché approssima naturalmente, quindi può succedere questo. E allora lì l'avevano presa male, i ragazzini, quindi avevano discusso, avevano metà che dicevano bisogna credere al libro e quello sbaglia, metà che dicevano bisogna credere a quello e il libro sbaglia. Allora a quel punto lì ha un senso diverso anche proporre la dimostrazione. Qui avevo un terzo esempio che magari lo lascio in fondo se c'è tempo, e vado avanti. Un terzo esempio di parlare, invece di parlare della somma degli angoli interni, parlare della somma degli angoli esterni. Gli angoli esterni che mi misurano quanto è appuntito un poligono, non solo dei triangoli, anche di altri poligoni, mi misurano quanto è appuntito. E posso fare un bel parallelo con i poliedri e quanto sono appuntiti i poliedri, eccetera, ma lo rimando a dopo, semmai alla fine se c'è tempo. Una cosa su cui volevo dire due parole sono gli angoli. Tenete presente, vi dicevo che in questa excursus che facevo sull'insegnamento della geometria avevo un punto d'osservazione particolare per colpa di Matap sulla scuola media. Gli angoli io penso che siano il concetto matematico geometrico forse più delicato che si fa nell'arco della scuola media. Ecco, se uno sfoglia i libri di scuola media trova delle vere e proprie ossessioni, secondo me sono ossessioni, uno sulla terminologia. I complementari, supplementari, esplementari, io giuro che il nome esplementari l'ho imparato dopo aver vinto il concorso di geometria, quindi mi sono laureata, dottora, tutto quanto senza sapere cosa volesse dire esplementari. Iddio me, sì, vedi che tu sei più bravo, sei più consapevole. Somma 360, sì. Coniugati interni, coniugati esterni, c'è un'ossessione sulla terminologia. Come un'altra cosa assolutamente ossessiva è tutti i conti con i gradi primi e secondi, paginate di esercizi di conti sui gradi primi e secondi. Io spero che poi dopo non li facciano, ecco, non li facciate, perché è una cosa. Poi lì, per questo volevo prendermi 2 minuti per commentare questa cosa degli angoli, perché queste due ossessioni vanno a fronte del fatto che poi che cos'è un angolo mica lo dice nessuno. Questo è il bello. E quindi vedete il discorso di Thurston, che uno si dimentica delle idee e va a puntarsi sulla tecnica. Cos'è un angolo? Non è mica una roba da ridere, insomma. È un concetto assai delicato, dove fra l'altro ci sono diversi equivoci che possono creare dei problemi. Il primo dei quali è che l'uso delle volte le parole della matematica si usano nella lingua normale allo stesso modo e delle volte no. Angolo è uno di quelli che no, e quindi può creare confusione nel ragazzino. Se io vi dico che quel signore lì è nell'angolo di questa stanza, voi dite no, perché l'angolo di quella stanza è vicino a uno di quelli. Se io sono in mezzo, non sono nell'angolo, se parlo nella lingua italiana. In matematica no, certamente, il mezzo lì della stanza è contenuto in tutti gli angoli di questa stanza. Questo però è chiaro che può creare confusione. Se questo va insieme alla maniera normale che uno ha di rappresentare un angolo con l'archettino, è un disastro l'archettino, perché quello che pensa il ragazzino c'ha ragione. Se io penso al significato della parola angolo nella vita normale, tu sei nell'angolo se sei in quella zona rossa, abbastanza vicino al vertice. Io ho trovato scritto, ahimè, mi ricordo neanche più dove, perché subentrano dei meccanismi di rimozione freudiana, ma io ho trovato scritto che l'angolo, con figura relativa, che l'angolo, un angolo grande era questo qua e un angolo piccolo era questo qua. Questo l'ho trovato scritto su internet da qualche parte, ecco. E se il ragazzino trova scritto questo è tutto a conferma di quello che sa effettivamente. Quindi il concetto di angolo è delicato per questo. È delicato per un altro motivo, che noi parliamo di angoli in almeno due. Quando voi vi mettete a misurare gli angoli, ci sono almeno due cose diverse che potete fare. Misurarli, adesso io non sto parlando ai ragazzini, sto parlando a dei docenti di matematica, quindi lasciatemi parlare in matematichese, posso prendere come misura un numero reale e posso prendere come misura un numero reale modulo 2π greco, e sono due robe diverse, e a volte mi serve l'una, a volte mi serve l'altra, poche storie. Se io devo pensare a quanto giro il tappo del dentifricio, 3,5 giri o mezzo giro sono due cose diverse. Se io devo pensare a girare questo tavolo, che io giri 3,5 giri o mezzo giro è la stessa cosa, giro 3,5 giri se sono un po' bischerotto, insomma, ecco. Ecco, quindi ci sono effettivamente dei concetti da chiarire. Se voi andate a vedere quello che succede sulla maggioranza dei libri, che spesso magari viene data una definizione e poi ci si opera in una maniera non coerente rispetto alla definizione medesima. Se io definisco l'angolo come la regione di piano limitata da due semirette, se poi faccio la somma degli angoli, non è detto che mi venga buono, insomma. Quindi ci sono dei pasticci tremendi. E un'ultima cosa sull'ossessione sui gradi primi e secondi, questa vale la pena forse di osservarla, sempre fra le cose che ho trovato in giro, gli angoli belli e gli angoli brutti. Il fatto che un angolo sia espresso come un numero intero in gradi non è che sia praticamente bello, è una casualità della vita, una coincidenza. Mentre invece ci sono sì gli angoli belli, 51,4285714281 periodo, quello è bellissimo perché è un settimo dell'angolo giro. Allora, un settimo dell'angolo giro vuol dire che se io prendo una roba, la giro 7 volte, ritorna al punto di partenza. Quindi, per dire che, infatti, questo qui l'ho girato di 51, eccetera, questo qui l'ho girato di 50 gradi, quindi non mi viene simmetrico, si sovrappone. Detto in altre parole, mentre il metro, mentre la lunghezza, l'unità di misura per la lunghezza è qualcosa non di intrinseco, di convenzionale, abbiamo il campione depositato in iridio, depositato a Sèvres, ecco. Per gli angoli io ho a portata di mano una misura intrinseca, che non è convenzionale, ma è intrinseca, che è l'angolo giro. E quindi se io misuro gli angoli come frazioni dell'angolo giro, intanto gli faccio fare un po' di esercizi sulle frazioni che non fanno male, perché è un nodo delicato. E poi soprattutto ho un qualcosa che è qualitativamente diverso rispetto alla misura in unità non intrinseca, un po' come la geometria non euclidea, per dire. Qui c'erano alcuni altri esempi dove la filosofia è sempre la stessa, insomma devo privilegiare le idee e non le formule, la misura non deve essere soltanto le formule per le aree perimetri, non deve, per carità, anche lì migliaia e migliaia di esercizi su che ho 18 chilometri, quanto sono in metri, quanto sono in millimetri, eccetera, eccetera. Cerchiamo di metterci d'accordo su cosa voglia dire misurare e cerchiamo, e qui la verticalità che è l'altro nodo importante che penso, spero che ci ritorneremo sopra se poi illustriamo un attimo il progetto MATAP. Verticalità vuol dire anche il fatto di teniamo presente quello che succede dopo. Le mattonelle delle cucine non possono avere sempre un numero intero di piastrelle. Primo perché se poi Giovannino va a casa dalla sua mamma e guarda nella sua cucina non è mica vero. In tutte le cucine normali c'hai le mezze piastrelle e sette e mezzo un pezzettino, perché non è così. Ma poi dal punto di vista della matematica così si mettono, cioè se tutte le cucine avessero un numero intero di piastrelle non c'è nessun bisogno di andare a disturbare la misura, io conto e basta. È chiaro che quello che c'è dietro non posso farlo ai ragazzini nella scuola primaria o nella scuola media, perché c'è dietro il fatto che il mondo dei numeri che sta dietro alla misura è il mondo dei numeri reali, mentre il mondo dei numeri che sta dietro al contare sono i numeri interi. Allora, con i ragazzini resto sempre nell'ambito dei numeri interi, non tocco i numeri reali, però io posso procedere in un modo che apre la strada a quello che verrà dopo, anche se io non parlo di numeri reali, e allora viva le mezze piastrelle, le piastrelle sette e mezzo un pezzettino, oppure posso procedere in un modo che poi dopo mi va a creare distonia quando introduco l'idea successivamente. Questo invece voglio farvelo come esempio per dire sempre il discorso che la misura non devono essere solo formule. Questo qui è un episodio che è successo realmente, mi è successo in un po' di anni fa quando facevo un corso di geometria per gli studenti di scienze della formazione primaria. Allora lì c'era il problema del rapporto tra i volumi di un ottaedro e di un tetraedro di uguale spigolo. Avevo portato lì i modellini, quindi prima glielo facevo stimare ad occhio, di più questo, di più quell'altro, tutti dicono di più l'ottaedro e va bene, gli chiedo quanto di più. Parlano in genere, è molto gettonato il doppio, perché se non sono uguali sono il doppio, questo è abbastanza standard, e dico vabbè facciamo i conti. Allora vabbè, qui mi ha mangiato via qualcosa, mi ha mangiato via una radice, ma tanto voi lo sapete, l'ottaedro è una doppia piramide a base quadrata, quindi l'area di base di questa piramide è S quadro, se lo spigolo è S, l'altezza è S radice 2 su 2 e quindi fate il conto e trovate questo S al cubo radice 2 su 3. Il tetraedro, anche qui una piramide, uno deve calcolare l'altezza dell'area della base, l'altezza, fa tutti i conti e trova S al cubo radice 2 su 12. Non dimenticate il contesto, che sono gli studenti di scienza della formazione primaria, che hanno un panico folle per il segno di radice. Il segno di radice fa paura perché mangia i bambini, questo è notorio. Allora, invece del segno di radice, se io lascio il segno di radice, trovo che il rapporto fra i due volumi è 4, che già cominciano a stupirsi perché avevano detto il doppio, e allora è tanto di più. E questa è una bella osservazione perché mi fa vedere che le nostre capacità, deve essere proprio qualcosa legato a come ci funziona il cervello, le nostre capacità di stima a occhio dei volumi sono tutta un'altra cosa rispetto alle stime di lunghezza. Questo poi si potrebbe fare un discorso e che potete riprendere in altro modo anche con i ragazzi più grandi, perché io posso proporre di fare delle stime prima a occhio, poi con degli strumenti, eccetera, l'errore, calcolo approssimato, bla bla bla. Va bene. Comunque loro hanno il panico delle radici, allora mettono il numero che trovano pispolando sulla calcolatrice. Mettendo il numero così e il numero cosà fanno il rapporto, ma non gli viene mica 4, gli viene 4,025. Allora discutono qual è il risultato esatto e qual è quello approssimato. E tutti gli dicono che il risultato esatto sarà questo qua e 4 è approssimato, perché siccome 4 è tondo deve essere approssimato perché lo tronco. Pensare in termini geometrici. Per me questo qui, quello che è passato non è pensare in termini geometrici, è applicare le formule dimenticando quello che stavo facendo. Invece pensare in termini geometrici è guardare la simmetria dell'oggetto. La simmetria è una categoria mentale potente. Allora, se io prendo un tetraedro, prendo i punti medi degli spigoli di un tetraedro, quelli sono i vertici di un ottaedro. Come lo dimostro? Adesso posso mettermi lì facendo vedere che tutti i triangoli sono uguali, che bla bla bla, che sono equilateri, eccetera. Però con la simmetria lo vedo anche meglio, perché tutta la sono i punti medi degli spigoli, quindi tutta la simmetria del tetraedro si trasla nella simmetria di questo oggetto, ma anche tutta la simmetria dell'alto tetraedro messo alla viceversa mi dà della simmetria di quell'oggetto, e quindi è qualcosa che ha più simmetria. La simmetria del cubo è l'ottaedro. Non ci sono altri. Benissimo, allora basta che io sappia che se ho una similitudine di rapporto 2, quindi raddoppio lo spigolo del tetraedro, allora il volume diventa 8 volte tanto. Se io ho questo, so questo, ho finito, perché allora il volume del tetraedro, quello grosso, è 8 volte il volume di un tetraedrino piccolo, ma il volume del tetraedro grosso è anche le 4 punte più l'ottaedro in mezzo. Quindi 4 volte quello piccolo più l'ottaedro. E allora il volume dell'ottaedro è 4 volte il volume del tetraedro, fine. Ecco, secondo me questa dimostrazione qui, adesso è chiaro, parlare di bello e brutto non c'ha molto senso, perché de gustibus non est disputandum, però è qualcosa che vi fa vedere dentro un po' più com'è fatto rispetto al applicare la formula. E poi naturalmente posso andare avanti. Un'altra cosa che volevo toccare, sia pure molto di sguincio, molto di sguincio, geometria analitica. Geometria analitica, vi dico solo questo, uno strumento bellissimo, uno strumento potentissimo, dovete introdurlo quando serve. Quando serve vuol dire quando io riesco a fare con quello strumento lì delle cose che prima non sapevo fare. Se mi introducete la geometria analitica per darmi degli esercizi in cui tutti i poligoni hanno vertici nei punti 1, 0, 2, 3, 4, 7 quando siamo osè, allora io lo so fare sulla carta quadretti, lo so fare sul geopiano, non c'ho bisogno del piano cartesiano. Non solo non c'ho bisogno del piano cartesiano, ma diventa anche peggio, perché siccome poi dopo diventano troppo difficili gli esercizi con, non lo so, magari senza il piano cartesiano facevo le riflessioni anche nelle rette messe di sguincio, ma se col piano cartesiano posso fare solo... Posso, no, non è vero ovviamente che posso fare, ma sembra, da come è trattato in alcuni libri dove viene forse introdotto troppo presto, che posso fare solo le riflessioni negli assi cartesiani. Allora cosa succede? Io ho introdotto uno strumento con cui so fare un po' di meno di quello che sapevo fare prima. Non torna, filosoficamente non torna. Non solo questo fare un po' meno di quello che sapevo fare prima, ma addirittura non mi collego alle cose che io sapevo già fare nature per conto mio, paciugando con la carta quadretti, col geopiano, con le cartine delle città, con altre cose di questo genere. Ultimissima cosa, il linguaggio è una cosa delicatissima, importantissima, eccetera. Ecco, però il linguaggio come? Il linguaggio importantissimo, delicatissimo, nel senso di abituare i ragazzi a un uso della lingua in un certo modo, l'attenzione sui termini, l'attenzione al rigore, non nel senso di ripetere le frasi in un certo modo. La similitudine è l'esempio che volevo farvi perché, appunto, anche questo perché si collega ad almeno un paio di episodi che mi hanno colpito. Io non sono sistematica, mi piace procedere per flash, per esempi. Prima cosa, se voi tutti, dunque, la similitudine non esiste, esistono i triangoli simili, che già mi sembra una cosa che non torni. I triangoli simili, tutti sanno cosa sono due triangoli simili, sono due triangoli che hanno i lati corrispondenti uguali, no, gli angoli corrispondenti uguali, va bene. Domanda difficilissima, cosa vuol dire corrispondenti? Li bocciate tutti su quella domanda lì. Allora, che senso ha che uno vi ripeta la pappardella se poi non sa che cosa significa questo? L'altro episodio che volevo raccontarvi, che a me mi ha abbastanza colpito, 3 o 4 anni fa abbiamo proposto in dipartimento un laboratorio sulla similitudine. Cioè, era in due versioni, una destinata a prima e seconda media, se ricordo giusto, e un'altra a terza media e biennio. È stato difficilissimo, è stato molto più difficile di quello che ci immaginavamo, perché dunque quello che l'impressione che abbiamo avuto è che non c'era nessun, c'era uno scollamento proprio tra la nozione matematica di similitudine e quello che è la nozione intuitiva di che cos'è la forma. Sembravano due mondi che non avevano nessun rapporto l'uno con l'altro, e questo è il solito discorso che l'attenzione sulla tecnica, sulla piccola cosa, perdendo di vista l'idea complessiva, crea anche una cesura fra quello che il ragazzo sa già fare per conto suo. Quelle 4 immagini lì sono quelle che poi abbiamo messo sulle schede e effettivamente ha funzionato per, all'inizio del laboratorio, per come dire, rimettere in sesto un po' il discorso, dire guardate che stiamo parlando di questo. Queste qui sono le cose che i ragazzini fanno e sono più bravi di me a fare, nel senso che tu c'hai l'immagine sul computer, sanno benissimo che se io stiracchio un angolino in un certo modo la modifico, ma con uno zoom che resta simile, e se io la stiracchio in altro modo invece si deforma. Ma perché non partiamo dalle cose? Cioè, noi dobbiamo trovare uno strumento, dargli uno strumento in più, il quale strumento però si deve agganciare alle cose che sanno già fare, non deve essere un altro mondo, non essere riconosciuto come qualcosa che è parente di quello che io so già fare. Va bene, basta.
Ringrazio Maria Dedò, tra l'altro mi scuso con lei, ci pensavo mentre parlava, vedevo il logo di Matematita, mi sono dimenticato di presentarla nella naturalezza con la quale introduco i relatori, senza essermi preparato prima la scaletta, la presentazione, di presentarvi, lo faccio ex post, la professoressa Dedò come professoressa di geometria, però da sempre per le signore, da qualche anno attenta, molto attenta ai problemi dell'insegnamento, ai problemi della formazione degli insegnanti, fondatrice del Centro Matematita e primo presidente del Centro Matematita della Statale di Milano, ed è dalla... Ho sbagliato?
Sì.
Che cosa?
È un centro... No, Matematita non è un centro della Statale di Milano, è un centro interuniversitario che tocca la Statale di Milano, la Bicocca, Pisa e Trento.
L'errore nasce dal fatto che noi collaboriamo a Milano, insomma, e quindi nasce da questo fatto. Ed è dalla collaborazione tra Centro Matematita e Pristem che è nata la mostra Mat in Italy dell'anno scorso, e dalla collaborazione che con altre, Padova e Bologna, che sta nascendo MATAP. Qua abbiamo tempo prima di 2 o 3 minuti, una domanda, se c'è una domanda sul... Prego. Una domanda vera, cioè a parte le slides, eccetera, a parte le domande di servizio.
Usate pure il microfono senza fili, non sentono tutti altrimenti.
Ok.
E sul tavolo.
Grazie.
Si accende tutte e due le levette verso le scritte.
Buongiorno. Io insegno al liceo di Albenga, ho una lunga esperienza su biennio ed è la prima volta che ho una terza scientifico. La domanda è: che cosa salvare della vecchia geometria analitica e delle conic?
Ma io non ho una risposta, nel senso che secondo me le coniche sono un bellissimo argomento. Non piangerei un po' a pensare di buttarle tutte nel cestino. Però ecco, quello che io cercavo di sottolineare con questa presentazione è che io sono un po' estremista, devo dire, in questa convinzione, quindi mi rendo conto anche della difficoltà della mia posizione. Non è che è tanto importante il singolo argomento, ecco. Ci sono poi soprattutto alcuni argomenti che hanno dei grandi fan piuttosto che dei grandi detrattori. Io credo che si può costruire una bellissima maniera di comunicare geometria ai propri allievi facendo solo adesso parlo così per cianciare, presentiamogli qualche bel problema sulle ellissi, poi dopo se ha, per esempio, oppure un altro può presentare qualche bel problema sulle parabole, oppure un altro, però procediamo per problemi. Non soltanto, gli diceva cosa salvare della geometria analitica sulle coniche, io direi che non deve essere soltanto geometria analitica, a mio modo di vedere, devo metterla insieme a, non so, per esempio, l'ultima slide che poi ho tirato via, lì che c'erano le parabole e le circonferenze, era per dire, non so, per esempio, tutti sanno che le circonferenze sono tutte simili, si stava parlando di similitudini, e invece le ellissi no, c'è l'ellisse magra e lunga, c'è l'ellisse tondeggiante, ecco. Non tutti sanno che stona il fatto che anche le parabole sono tutte simili. Posso verificarlo coi conti? Perfetto, geometria analitica. Posso verificarlo in una maniera sintetica? La parabola è il luogo dei punti equidistanti da un fuoco e la direttrice. Sono capace di costruire una similitudine che mi manda una data retta in un'altra retta e un dato punto in un altro punto insieme? Bene, allora la parabola relativa a quel fuoco e quella direttrice è simile a quell'altra. Benissimo. Quindi ho dato le dimostrazioni in due modi. Quindi ho visto, posso anche decidere, ci saranno alcuni ragazzini che gli torna di più, sono più convinti dal metodo analitico, altri dal metodo sintetico, farli discutere può essere una cosa interessante. Può essere interessante anche farli discutere su un altro aspetto. Perché non lo vedo e invece con le circonferenze sì? Per quale motivo? Effettivamente l'errore di dire che non è vero che le parabole sono tutte simili dipende dal fatto che effettivamente ci sono le parabole che uno le vede che sono tutte belle allungate e magre e ci sono quelle tutte sparapanzate. Come mai per le circonferenze lo vedo a occhio che sono tutte simili e invece per le parabole no? E lì vabbè, vuol dire far notare ai ragazzini che in realtà non vedo mai la parabola intera, vedo un pezzettino di parabola. Se andassi a prendere il pezzettino di circonferenza, cioè vedo solo un archetto, anche i pezzettini di circonferenza non è detto che siano tutte simili. E quindi il pezzettino di parabola. Adesso forse questo non risponde alla sua domanda, ma io credo che un po' di analisi anche analitica, anche usando lo strumento della geometria analitica delle coniche, è opportuno. È opportuno tenerlo attaccato a corda doppia anche con la cosa, cioè quello che è pericoloso, a mio modo di vedere, dell'impostazione analitica è il fatto che diventi la macchinetta per cui io applico la cosa e ciò per trovare il vertice della parabola faccio A più B così, poi per trovare quell'altra cosa faccio così e non penso a quello che sto facendo. Allora questo non va bene, questo non è utile, insomma, e quindi io lo mescolerei continuamente anche facendo un po' meno, anche invece di fare tutto il programma ne faccio soltanto una fettina, ma su quella fettina faccio ragionare.
Grazie. Se ci sono un'altra domanda, Maria, se dai una risposta veloce a questa domanda, una la volevo fare io per saggiare il tuo estremismo. Saggiare il tuo estremismo è questo. Mi ha colpito una frase che a un certo punto hai detto, fatto vedere, ed è questo, che quando noi interroghiamo i nostri ragazzi, l'orale, gli facciamo fare, noi, alcuni di noi, molti di noi, nella mia pratica, ragazzi di scuola media superiore, all'università, quando fai l'esame ti chiedono, mi dica la dimostrazione del teorema. Bene, pensando alla geometria, ho capito, è inutile che gli studenti imparino a memoria le dimostrazioni.
Imparino a memoria, secondo me, è assolutamente inutile. È utile che imparino a memoria... Mi avevo
detto, saggiamo nel suo estremismo, ok.
No, aspetta. Posso precisare un attimo l'estremismo. Secondo me è anche utile delle volte di non imparare a memoria, ma insomma rivedere insieme il filo di un ragionamento, questo sì, solo dopo che io lo domino, quando tutti i passaggi di quel ragionamento per me, ragazzino che sto imparandolo, significano qualcosa. Se io imparo la cosa, che sia memoria o che non sia memoria, avulsa da un significato, allora... non solo non serve a niente, ma allora lì sono molto più estremista, è anche controproducente, cioè è proprio meglio non farlo perché fa danni, secondo me, non solo non fa. Quando io ci ho attaccato un significato, o perché ci sono arrivato io a quella scoperta, io ragazzino sto dicendo, o perché comunque l'ho capita, l'ho dominata, l'ho vista nei suoi dettagli, nei suoi particolari, eccetera, allora ripensarci sopra, dominarla meglio, magari non imparare la memoria, ma meditare, per esempio meditare a come faccio, come potrei fare a raccontarla a un mio compagno, a raccontarlo a uno della classe prima di me, quindi tornarci sopra in una maniera meditativa, allora questo sì che è utile, però la condizione prima è che quello che sto facendo per me abbia un senso, ecco, se no, no.
Grazie. Siamo abbastanza estremisti.
Ho passato l'esame.
Sì, no, non è che ha passato l'esame, è abbastanza estremista.